Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune to capture the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Beneath the light, but the melody lingers on.
Tabula rasa, 1 maggio 2025. Oggi una puntata in versione molto ridotta, in quanto avremo soltanto un ospite, Luigi Chiarella, con il suo Ristorike, che andremo ad ascoltare dopo la traccia musicale. Ci dispiace non aver avuto altre o altri ospiti, ma con chi ce l'avamo organizzati alla fine non è stato più possibile registrare né riuscire ad andare in diretta, escluso appunto Luigi, che andiamo a ringraziare per questa appunto giornata e trasmissione dedicata proprio al primo maggio stesso.
San amico mio, che gli hanno fatto del lunedì mattina, è andato a passare badge, lui gli funzionava, ha chiamato, l'ha detto, lui ha risposto, non ha smagnetizzato, è che t'hanno licenziato, è che t'hanno licenziato. Poi che abbiamo mio cugino, che gli hanno fatto, circolavano voci di riduzione personale, la società ha chiamato tutti in una mega riunione, a uno, quelli da buttare fuori, l'hanno chiamati per nome, l'hanno chiamati per nome, l'hanno chiamati per nome, a uno, a vedi che tempi, ammazza che tempi. L'amica di mia cognata che era tutta contenta, ma noi hanno rinnovato e il contratto. Gli hanno detto in quei mesi, non sei stata all'altezza, però per 2 anni senza contratto era stata all'altezza, pure gli straordinari, vedi che gente, ammazza che gente. Davvero desti tempi, tocca essere pure contenti, ci hanno aumentato le ore, siamo sempre di meno, però almeno il 27, i soldi li viviamo,
ancora per quanto, ancora per quanto, ancora per quanto, ancora per quanto,
guarda quelli alla l'Italia, guarda quelli alla l'Italia, vedi che tempi, ammazza che tempi, vedi che tempi.
Diamo il buonasera a Luigi Chiarella, di professione scrittore e cameriere, oppure cameriere e scrittore, secondo dei punti di vista, che non chiederemo però per non imbarazzarlo più di tanto, autore di questo libro che va a parlare di quello che è appunto il suo lavoro, di un mondo del lavoro particolare, appunto, che è quello della ristorazione, nel suo caso Ristoraik, uscito per Allegri nella collana Working Class. Il sottotitolo di questo libro appunto è Il lavoro del cameriere. Ciao Luigi, benvenuto qui a Tabula Rasa.
Ciao, buonasera, grazie tantissimo per l'invito.
Allora Luigi, cominciamo appunto per gradi. Tu fai il cameriere, tra l'altro non lo fai in Italia, lo fai in Austria. E credo che al di là delle sfumature, no, nel mondo della ristorazione tra paese e paese e via dicendo, anche perché si tratta appunto anche di leggi in materia di lavoro diverse, però è un lavoro, è un settore soprattutto basato molto sullo sfruttamento, tra l'altro è un settore che negli ultimi anni in Italia ma anche all'estero mi viene da pensare in forte crescita.
Sì, allora, è un mondo che io ho scoperto iniziando a lavorare qua a Vienna. Mi sono trasferito qui anni fa a causa della crisi italiana, all'epoca facevo ancora l'attore, parallelamente lavoravo come operaio del turista dei contatori dell'acqua, da quell'esperienza tirai fuori il primo romanzo, che è il Diario di Zona, e poi chiuse anche quell'azienda lì. Grazie alla, non sono ironico, dico veramente grazie al referendum sull'acqua, e quindi mi ritrovai senza lavoro. Dopo un anno di curriculum andati a vuoto, senza neanche una risposta, decidemmo di trasferirci qua a Vienna e qui iniziai a fare il cameriere. Non sapevo assolutamente nulla, quindi imparando a mestiere sul campo, pian piano ho scoperto un po' di cose. Tra le tante, sì, quello che è il lavoro italiano che ho esportato all'estero, di conseguenza credo che ci sia anche, come dire, una predominanza di un certo modo di approcciarsi al lavoro e al mondo della ristorazione, che ha, come dire, una forte radice italiana, ecco, una forte imprinting, mettiamolo così. Dopodiché, una cosa che ho notato parlando con molti colleghi e colleghi è che quantomeno qui in Austria un minimo di tutela c'è. Noi parliamo di cosa, però.
Sì, magari anche delle sfumature. Nel tuo libro tu parli di molte cose, no? Appunto affronti quello che è il mondo del lavoro in questo settore. Dicevo prima che è un settore in forte crescita, perché mi sembra ormai che nelle nostre città, anche per la trasformazione del commercio dovuta a tanti altri motivi, il settore, il cosiddetto food, è l'unico che sembra appunto in crescita, in quanto aprono soltanto posti in cui si mangia o si beve. Tra l'altro, qualsiasi posto apri ormai, almeno nelle città italiane, vendi libri, vendi qualsiasi cosa, vendi, ci devi mettere pure qualcosa alla magna accanto, più o meno. Mi viene da e quindi no, nel senso, e però è un settore che si regge, come dicevamo prima, attraverso lo sfruttamento, contratti a chiamata, contratti part time, quando non è appunto lavoro nero. Raccontacelo un po', e anche quelle che sono le differenze a questo punto tra l'Italia e l'Austria.
Allora, ovviamente mi devo basare sulla mia esperienza, un po',
certo, certo,
cui ho scritto il libro, nel senso che ho scritto questo romanzo basandomi sulla mia esperienza, avendo incontrato tutta una serie di tipi umani e contesti molto interessanti, diciamo così. Dopodiché ho lavorato anche confrontandomi tantissimo con colleghi e colleghi, per fortuna non solo italiani. Ho avuto colleghe polacche, ungheresi, austriache, quindi ho cercato di, non solo italiani, quindi ho cercato di fare una media, di trovare i punti in comune tra le varie esperienze. Una di queste è lo sfruttamento, ma proprio non, cioè, non, su questo non c'è discussione. Può essere stato messo in campo anche da familiari piuttosto che da estranei o da persone che avevano comunque a che fare con una certa rete. Per esempio, una mia collega ungherese è andata a lavorare in questo ristorante dove già lavorava sua mamma, da ragazzina, e si è ritrovata da subito a fare turni da 10-11 ore pagati nulla. Ma la stessa cosa può accadere qua in Austria, la stessa cosa in Polonia, eccetera, eccetera. Quindi su questo non ci piove. Delle differenze, e qui esistono ancora, non so fino a quando esistono, comunque la possibilità di avere dei contratti a 10 ore.
Ok.
Non si ha diritto ai contributi, non si ha diritto a tredicesima, quattordicesima ferie, eccetera, eccetera. Anzi, no, le ferie si sono diritti, però tredicesima, quattordicesima nulla. Dopodiché, grazie a questo escamotage, in molti, a me è successo di dover lavorare almeno 20-25 ore, se non 30, se non di più. Questo perché, questo è successo a me, io non ero disposto da subito a lavorare le 50 ore canoniche, 50-55, perché avevo la mia vita da fare, nel senso che ero arrivato qua da poco, volevo fare un corso di tedesco, comunque avevo i cani ancora all'epoca, quindi avevo la mia vita da vivere, quantomeno creare un collegamento con quello della città. Quindi mi hanno subito detto, allora se non vuoi lavorare 50 ore, quindi non hai diritto, hanno parlato prima in questi termini, non hai diritto ad avere il contratto a 40 ore, te ne facciamo una a 10 e lavori quanto puoi. Questo è stato il mio primo impatto con la ristorazione italiana all'estero.
Perché appunto quello che tu racconti è la ristorazione italiana all'estero, e quindi no, immagino che questi imprenditori italiani all'estero, fondamentalmente, nonostante il paese, se magari il paese di residenza lavorativa è un paese che ha delle tutele magari in più rispetto all'Italia, loro stanno comunque a schiacciare sul modello italiano, mi sembra che quello dal tuo racconto, sì. O sbaglio?
Sì, è così. Ha un'altra esperienza raccontata da un collega italiano, un ragazzo tra l'altro di 24-25 anni, è andato a lavorare in Germania, nel nord della Germania, anche lui assunto con un contratto part time da 10-12 ore, una roba del genere, mi raccontava che i suoi turni erano normalmente di 10-11 ore al giorno, ed era entrato in un loop tale per cui poi si toccano altri temi assolutamente presenti, noi poi ne parliamo, ma altrimenti è uguale, nel senso che si sa, era entrato in un circolo in cui per poter reggere le 11-12 ore al giorno, senza giorni di pausa, non aveva un giorno di pausa, quindi lavorava 6 giorni su 7, 10-11 ore, facevo uso di stupefacenti e quindi ero entrato nel loop in cui lavorava per poter prendere la paga settimanale da investire in droga, cibo, per poter andare avanti. A un certo punto mi sono reso conto che non potevo più vivere.
Eh sì, questo poi spesso e volentieri viene raccontato molto poco, ma spesso e volentieri l'utilizzo di cocaina, ad esempio, viene consumata proprio per poter lavorare, per uscire a lavorare, oltre che per
riuscire a vendere.
Esatto, che poi sia il cameriere o altri lavori di fatica, è una roba molto, ma molto più diffusa di quanto non venga raccontato. Appunto, tu affronti un po' tutte le sfumature del tuo lavoro e tutte anche le complessità, perché al di là delle fatiche fisiche c'è anche il discorso mentale, il cosiddetto burnout e via dicendo, oltre al fatto che la sindacalizzazione del settore è qualcosa di piuttosto grigio, anche perché c'è una complessità, no? Un lavoro talmente frammentato e via dicendo, che è anche un problema riuscire a sindacalizzare. Poi un conto è un problema, un conto sono le volontà, vai a capire quali sono le percentuali, ci sono più di un fattore, però appunto raccontaci quello che poi è alla base di molto del lavoro, di quello che è il mondo lavorativo del settore della ristorazione.
Allora, appunto, mi posso basare sulla mia esperienza,
certo,
che è quella viennese, quindi rispetto all'Italia non so qualcosa ovviamente, perché ho letto, ho studiato, ho ascoltato delle interviste e sono felice di non aver fatto questo lavoro in Italia, perché credo che in Italia le condizioni siano allucinanti. Dopodiché qui a Vienna non c'è un sindacato, quindi io ho iniziato conoscendo tra l'altro poco il tedesco, quindi anche con un contratto davanti, se devi firmare in quel momento oppure andare via, è anche abbastanza difficile compiere una scelta ponderata, una scelta sana. Di conseguenza già questa è una difficoltà, è una difficoltà culturale. Puoi conoscere i tuoi diritti, ma dove stanno scritti? Cioè, non so se sto firmando il foglio giusto oppure no. Quindi da questo punto di vista non c'è nessun supporto, si è sempre da soli nel momento in cui si fa il colloquio, rispetto alla frammentarizzazione delle dinamiche è anche difficile trovare un sostegno in alcuni colleghi, uso il maschile con cognizione in causa, nel senso che vale un po' la regola che ognuno è per sé, dipende da quanto sei bravo tu a contrattare con il padrone. Dopodiché facendomi un po' le ossa ho capito che comunque, quantomeno qui in Austria, esiste la Camera del Lavoro, si può prendere un appuntamento, si può parlare del proprio caso e avere un sostegno. In Italia non so se esista qualcosa del genere, spero di sì, però per quanto riguarda i sindacati non ce ne sono, e un minimo di protezione la si ottiene nel momento in cui si entra, cioè si diventa amici e quindi ci si scambiano le esperienze, ma altrimenti siamo un po' soli, ecco.
Sì, esiste una forma simile anche in Italia ovviamente per quanto riguarda i lavoratori dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo, vengono messi un po' tutti insieme, appunto ristorazione e turismo, come se fossero direttamente collegate, quando in realtà non è neanche per forza così. Allora, esiste anche in Austria la narrazione, allora in Italia c'è questa narrazione per quanto riguarda il settore, che come saprai tra l'altro, perché deduco e so che leggi i giornali italiani, c'è questa narrazione che spesso e volentieri non vengono mai intervistati i camerieri o le cameriere per raccontare come si lavora in quel mondo, vengono sempre intervistati i ristoratori che si lamentano che non trovano personale. A sentirli tutti pagano tantissimo e benissimo, e ovviamente se fosse così probabilmente troverebbero il personale. Esiste anche a quelle latitudini questa narrazione?
Sì, esiste, ci sono riviste specializzate, tra l'altro fatte benissimo, una di queste è il Falstaff, che leggo tanto perché l'ho adottato. E anche quando su queste riviste o giornali escono degli articoli in cui emerge qual è la vera condizione dei lavoratori della ristorazione, tra l'altro ho in bozza un articolo in cui asserco un po' di qualche storia di casi eclatanti sia nella gastronomia stellata che nella gastronomia di livello medio, medio alto, qui viennese, austriaca, ma non solo, anche quando emergono casi del genere di sfruttamento, di maltrattamenti, di violenze, di abuso di potere, eccetera, eccetera, sono un po' degli scoop. E sono vissute come degli scoop, quindi qualcosa di eclatante. Il problema è che non è niente di eclatante, è la normalità. La verità è che la normalità, che una cameriera o un cameriere venga trattato male, e anche quando assunta 40 ore, le ore di lavoro in verità sono 42, 43, 44 settimana. Perché? Perché la ristorazione è così. Perché non ci sono orari, perché la pressione deve essere sempre alta, perché il cliente va sempre accolto, il cliente va sempre accontentato, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista questo tipo di storia emerge di tanto in tanto. Penso che la forza di un libro come Ristorai, ma non solo, posso citare anche il libro di Orwell, ovviamente, che è di un secolo fa quasi, ma è assolutamente attuale, sulla ristorazione, le dinamiche non sono cambiate, è quello di far capire che esiste una realtà sulla quale si può riconquistare un immaginario di classe, perché la narrazione sulla ristorazione è totalmente dall'alto. Quindi ci sono gli chef, spesso matti, che vengono esaltati per dei piatti o delle idee o dei modi di cucinare diverso, oppure ci sono gli imprenditori che si lamentano, come dicevi giustamente tu, perché non fanno abbastanza affari, ma sulle condizioni vere di lavoro, su quello che è veramente il lavoro, non c'è quasi nulla, cioè, ci sono delle storie che circolano, ma ci sono nell'ambiente, fuori non arrivano. E anche qui, anche qua avviene la narrazione totalmente dall'alto.
Beh, del resto c'è in corso una lotta di classe ed è quella appunto dall'alto verso il basso e non il contrario nel settore della ristorazione come altrove. Tornando appunto al tuo libro, allora, l'esercizio di scrivere facendo un lavoro faticoso come il tuo, come è più di una volta, no, viene raccontato quanto il lavoro di scrittura o da scrittore sia un lavoro per privilegiati, fondamentalmente, perché è difficilmente sostenibile. Allora, come sei riuscito e come riesci, visto che non è neanche il tuo primo libro, ad incastrare il tutto? E quanto è difficile eventualmente?
Ci ho impiegato, diciamo che ho iniziato a lavorare a questo romanzo, non sapendo neanche che andassi veramente a parare, se ci ho iniziato a scrivere. Nel 2018 le prime appunti, è stato pubblicato quest'anno, io ho finito di scrivere nel 2023, a Natale del 2023, quindi ci ho impiegato 5-6 anni di scrittura, perché lavorando 10, 11, 12 ore al giorno è difficile farlo, però avevo sempre dietro il mio quaderno di appunti in cui nei momenti di pausa o durante il viaggio di andata e ritorno dal lavoro scrivevo, lasciavo accumulare il materiale e poi molto banalmente nel momento in cui venivo licenziato da un ristorante avevo quelle 2, 3, 4 settimane in cui mettevo insieme qualcosa, un primo blocco narrativo che mandavo in casa editrice per la serie molto lentamente, ma sto scrivendo. Sono andato avanti così per un po' di anni, ecco. quindi mettendo a punto qualcosa nei vari momenti di calma, scrivendo quando potevo, quindi di notte, di giorno, tra i momenti di pausa, nella metro, fermandomi quando ero a spasso con Sirius, sedendomi su una panchina scrivendo qualcosa. Il libro l'ho scritto letteralmente così.
No, me lo immagino, appunto te lo chiedevo perché cioè, questo è un altro tema abbastanza importante. Letteratura working class, andiamo verso la conclusione, perché appunto tu fai parte della collana working class di Allegri insieme al collettivo di Fabbrica GKN organizzano il festival di letteratura working class. Spesso e volentieri a me la definizione di letteratura working class, a me da lettore mi sta un po' stretta. Lo dico sinceramente, ma no perché non ne riconosca il valore, perché c'è sempre il rischio appunto che sia appunto, come si dice, riduttiva, ecco, usiamo questo termine qua, e in qualche modo la vada appunto riducendola, la va a connotare soltanto in quel senso, quando a mio avviso la letteratura è letteratura. Il problema della letteratura a tema casomai working class è che la maggior parte della letteratura che esce almeno in Italia di autori e autrici italiane abbiano ambientazioni borghesi, trattino temi borghesi e le difficoltà del vivere di persone tendenzialmente di un reddito medio alto. Poi ci sono appunto ogni tanto alcuni fenomeni che vanno a spazzare un po' tutto, come è successo ultimamente con Sellerio, un libro non male di cui abbiamo già parlato anche qui a Tabula Rasa. Vai.
Allora, il merito intanto della collana working class di Allegre è quello di lavorare nella costruzione di un immaginario, quindi entrare quello che è il mercato pretendendo lo spazio. Cioè, noi ci siamo così, stiamo facendo questo lavoro e io penso che sia necessario, perché ci possono essere dei libri che piacciono un po' di più, piacciono un po' di meno, dopodiché da questo punto di vista credo che siano tutti necessari. A questo discorso affianco il tuo, perché è giusto, perché può diventare una enclave, qualcosa di chiuso in cui si viene sistemati e magari normalizzati, no? Cioè sei solo quella cosa lì, quel tipo di scrittura, che può essere valido anche non solo per la scrittura working class, ma anche per quella di genere o per quella che tratta temi ambientali. Invece, cioè, se è letteratura, è letteratura. Ma penso che determinati titoli resteranno, spero, grazie al tempo, nel senso che chi ha una certa forza anche letteraria si spera possa andare avanti, però a livello di testimonianza credo che sia una cosa molto molto importante, soprattutto di questi tempi, qui tu dici, come dicevi tu, no, c'è una guerra che viene fatta dall'alto verso il basso, la narrazione è borghese, le ambientazioni sono borghesi, le vite sono borghesi, ha una vita di una persona che appunto, io adesso, a differenza di come era a Torino, ho la possibilità di pagare un affitto, di avere una casa, ma la posso perdere da un momento all'altro, è tutto precarissimo, cioè la mia vita è più che precaria, anche se appunto, rispetto a quella che era 5-6 anni fa è migliorata. Questo
viene raccontato. No, appunto la precarietà delle vite di tutte e tutti noi non viene quasi mai raccontata, in effetti, oppure quando viene raccontata un po' come un unicum, un po' come qualcosa di, esatto, tra virgolette, esotico. Prima citavo il libro, esatto, uscito un annetto fa per Sellerio, che è Storia di mia vita, di Janek Gorsica, che è quest'uomo che vive, che è un senza casa, un senza tetto, che vive polacco, che vive a Roma da più di 30 anni e via dicendo, che è diventato un po' un caso letterario. Ma perché diventa un caso letterario? Più per il personaggio che lo scrive che non per il contenuto, anche perché poi il contenuto ovviamente è valido, Sellerio è una delle principali case editrici italiane, ci mancherebbe, però appunto spesso e volentieri poi quello che esce, almeno non da chi propone libri ovviamente, parlo delle case editrici, ma da chi li raccoglie, quindi addetti ai lavori e via dicendo, sempre come sia qualcosa di esotico, di particolare, quando poi la storia di Janek, come la storia tua, sono storie che riguardano tantissime persone.
Ma esattamente, ma è quello il punto, ti rubo ancora qualche secondo,
certo.
Nel senso che è un po' come quando è il contraltare, o come dire, il modello italiano, mettiamolo così, della persona che riesce all'americana a realizzare il proprio sogno, no? Quindi quello di riuscire a emanciparsi, riuscire a ottenere qualcosa, e quindi viene visto come un unicum, tutti si possono ispirare a quella storia, quindi... Il problema è un altro, il problema è che queste storie sono importanti al momento in cui testimoniano quella che è la vita di tutti e di tutte, nel senso che mi sono veramente, ho lavorato veramente tanto a non far tanto arrivare la mia storia, perché la mia storia è uguale a quella di tanti altri, ma attraverso la mia storia raccontare quella che è la vita un po' di tutte e tutti, non lo so, ci spero. Dal feedback che sto avendo da colleghe e colleghi credo di esserci quantomeno riuscito, magari parzialmente, ma ho toccato dei punti in cui molti si riconoscono, e quindi spero che anche questo libro aiuti a costruire qualcosina di coscienza di classe, di immaginario di classe, qualcosa, anche solo un poco. Credo che abbia senso creare, scrivere, fare teatro, fare musica, ognuno faccia un po' quel che gli pare, con questo obiettivo qua. Perché a raccontare la mia storia, a far vedere la mia faccia, cioè ormai i social network lo fanno tutti, ma cioè, non è interessante, non è per niente interessante.
Sono d'accordo, molto d'accordo, andrebbe spiegato a un sacco di persone che spesso e volentieri le storie personali di molti e molte di noi non sono così interessanti, è proprio questo il fatto. Non c'è niente di male, anche la mia stessa, vissuto personale, se diventa un racconto che può avere un respiro collettivo ha un senso, altrimenti a mio avviso ne ha molto meno. Senti, andando per concludere, noi chiediamo sempre a chi abbiamo ospite un consiglio, ossia un libro che hai letto ultimamente o no, che ti va di consigliare a chi ci ascolta. Non deve essere per forza il tema, può essere qualsiasi un saggio, un fumetto, quello che ti pare, però è una cosa che è una lettura che hai fatto ultimamente che ti è piaciuta molto e che dici che vuoi consigliare, appunto.
Guarda, ne ho due. Uno è il libro di Daria Bogdanska, che è stato tradotto anche in Italia come Nero Vita. Ho avuto la fortuna di conoscere Daria anche al festival e gli ho fatti i complimenti perché penso che sia una gran bella graphic novel. Anche lei è riuscita a creare attraverso la sua storia un racconto collettivo.
Ah, ho capito qual è. Sì. Mi sa che l'abbiamo anche presentato perché è uscito già da un po', un annetto fa, penso almeno, o sbaglio.
In Italia non so, in Austria, in ambiente tedesco è uscito sì un anno e mezzo fa. In Italia non so se è uscito.
È uscito. No, il libro è un po' più vecchio addirittura. Stavo andando a ricercarlo addirittura del 2019, quella ne abbiamo anche presentato tempo fa qui a Tabula, lo dico no per
quello.
Farci però perché...
dopodiché sto ancora leggendo Guerra e Pace di Tolstoi da mesi e credo che sia attualissimo, per quanto possa essere enorme e inaffrontabile a volte perché si fa fatica, perché è una mole enorme, ma Guerra e Pace proprio racconta dei tempi che stiamo vivendo, con questi idioti al comando che non si capisce, non sanno neppure loro ciò che stanno facendo e tutti gli altri sono un po' in balia di queste decisioni allucinanti e assurde. Ecco, credo questi due libri al momento, sto leggendo questi due, ho letto questi due qua.
Perfetto, allora Luigi, ricordiamo di nuovo Luigi Chiarella, Ristor Hike, è un libro appunto che parla del lavoro nel settore della ristorazione, del lavoro di cameriere, è un lavoro che vede impiegate migliaia di persone, non so fare un numero, non ci sono i numeri, però possiamo parlare di migliaia di... migliaia di persone, soprattutto in Italia, dove il settore appunto del quello che viene cosiddetto chiamato del food ormai, perché bisogna usare questo tipo di termini, è un settore appunto che vede coinvolto a livello stagionale non migliaia, decine di migliaia di persone, spesso e volentieri o sottopagate o a nero o con dei contratti semplicemente di merda, perché non si può usare un termine differente. Tra l'altro, e niente, con questo ti andiamo a salutare. Luigi, un abbraccio, grazie. E grazie di
abbraccio
essere stato
a voi.
Nostro ospite. A presto.
Grazie, è stato bellissimo, grazie, gentilissimo.
I wanna go home. I wanna go home. Go home.
I wanna go home.